Siamo qua dalla redazione del Calvino con Fabio Speranza dei Temple of Deimos.
Ciao a tutti.
So che prima di far parte di questo gruppo tu eri un componente dei White Ash. E
Esattamente.
da cosa nasce l'idea di abbandonare questa vecchia band e di fondarne una nuova?
Ma diciamo che non c'è stato un abbandono vero e proprio e i White Ash erano giunti a una conclusione, nel senso che la band in quel momento lì non aveva più nulla da dire. C'è stato, tra virgolette, uno sgretolarsi interno proprio della cosa. Prima ha lasciato il bassista, poi ha lasciato il batterista e mi sono trovato da solo. Diciamo che già nell'ultimo periodo dei White Ash volevo trovare delle nuove formule di suono, sia di suono che di arrangiamento, che proprio di musica in sé, di sound, no? Tra virgolette. Però era troppo osato mantenere il nome White Ash e cercare di proporre una cosa diversa. White Ash erano una cosa, allora lì è arrivata l'idea di mettere su una nuova band, un nuovo progetto, un nuovo cammino, un nuovo percorso, insomma.
Capisco. Il tuo modo di cantare è cambiato notevolmente con i Temple of Deimos. Hai seguito qualche corso o lezione per cambiare la tua voce?
No, no, corsi no. Diciamo che mi piaceva tanto l'idea del connubio proprio tra una base potente e una voce melodica. È proprio il contrasto che creava mi è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto poi da band che ascolto da tanto tempo.
E come mai Federico e Marco decisero di lasciare il gruppo?
Diciamo che quando c'è da fare sul serio, no? Insomma, da pubblicare dischi e da promuoverli per l'Italia in giro, in tournée. Chiaramente gli impegni della vita, no, di ognuno non, è difficile che combaciano sempre, no?
Certo.
E c'è comunque chi ha più intenzione di trovarsi un'occupazione fissa, è buon per lui, nel senso perché comunque con le difficoltà anche proprio sociali attuali del lavoro è anche giusto così. C'è chi vuole passarsi le domeniche con la fidanzata, insomma, le cose vanno così e c'era da, chiaramente da non farci, scusate la parola poco appropriata, farci mangiare il bene dalle mosche, ma insomma fare di ben ce ne sono tante in giro che fanno, che realizzano e una in più una in meno non cambia molto. C'era da fare senza troppi punti interrogativi.
Bene, ma con loro hai mantenuto qualche contatto?
Ma diciamo che Federico è un ottimo liutaio e quando il tour inizia a rovinare gli strumenti andiamo sempre da lui, quindi questo già ti fa capire che i rapporti sono rimasti più che buoni. E Marco attualmente, il batterista, è impegnato con i The Big White Rabbit come batterista e ha scelto comunque quel progetto lì proprio per loro volontà, diciamo, di suonare non tantissimo in giro, di fare una cosa più selezionata, più decimata, tra virgolette, proprio a livello proprio di attività live in giro.
E nel periodo in cui la band si è sciolta, ti sei trovato in difficoltà?
No, i Temple of Deimos non si sono mai sciolti, nel senso che hanno lasciato due componenti che, soprattutto, vabbè, Federico ha partecipato nelle sessioni dell'ultimo disco, però chiaramente c'era un disco in uscita, io avevo ancora cartucce da sparare e non si è mai sciolta la band in sé. Ho preso un'altra sezione ritmica e sono andato avanti. Non...
E invece come sei entrato in contatto con gli attuali componenti?
Diciamo che Genova è una città che è un'insalata di musicisti, no? Quindi comunque ti conosci attraverso i concerti, attraverso le serate, attraverso le bevute clandestine, insomma. E da lì, niente, ho preso da questa insalata quelli che più mi gustavano, tra virgolette, per fare questo cammino che è chiamato tour e promozione, insomma.
Certamente. E com'è stato il tuo lavoro da supporter insieme agli altri ex membri del gruppo con band come i Meganoidi e Tre Allegri Ragazzi Morti?
Allora, diciamo che la situazione appunto come band di supporto, soprattutto con i Meganoidi, è arrivata dopo la pubblicazione del nostro EP, il nostro primo EP Damage, Un EP che abbiamo stampato in una tiratura di 200 copie, accompagnato dalla consueta promozione sul territorio cittadino e non. E in quella situazione là, i Meganoidi in 9 date ci hanno portato come supporter, come band d'apertura. Sono state delle belle date, perché comunque ti trovi a suonare in club pieni di gente, lì veramente alla prova del 9, insomma. E ai Tre Leghe Ragazze Morte, che poi in quella situazione lì c'è stata anche l'apertura al Teatro degli Orrori nel primo disco, era un festival che aveva organizzato la Green Fog Records in collaborazione con la Tempesta Dischi. Appunto, il festival era intitolato Green Storm, Tempesta Verde, insomma, il matrimonio fra queste due etichette discografiche, che oltretutto in una location fighissima che era sotto la Lanterna di Genova, avevano appunto messo vari palchi in varie situazioni, e poi c'era appunto il main stage che ha visto noi in apertura, e poi sono saliti sul palco una band della Tempesta Dischi, piccolina, non proprio a livello del teatro, insomma, e che do erano dopo di noi, e poi sono saliti il Teatro degli Orrori nel pieno delle loro energie al primo disco, che poi di conseguenza c'erano i Tre dei Ragazzi Morti dopo, e poi i Meganoidi in chiusura, perché erano, tra virgolette, i beniamini della città, no?
Ok, e c'è qualche altra storia, qualche aneddoto particolare che ti piacerebbe raccontarci riguardante queste collaborazioni?
Le bevute con Pierpaolo Capovilla in quel concerto lì sono state simpatiche. E il passare, fare tanti chilometri sul furgone insieme ai Meganoid è stato divertente, però non è che c'è stato molto, molto di più, nel senso. Cioè, ai tempi quando abbiamo registrato Damage, che ci ha permesso di fare queste cose qua, già Mattia, che era Mattia Cuminotto, che era il chitarrista dei Meganoidi, già in quel periodo lì non era già più in tour con loro, quindi insomma, il rapporto più grosso poi ce l'avevo con lui, proprio per un lavoro di studio in sé.
Ho capito. E invece adesso parliamo un po' del vostro ultimo album, Temple of Deimos, ed in particolare del singolo It's Beautiful When I Die. Dove è stato girato?
Allora, il video è stato girato a Falconara Marittima, in zona Ancona, e appunto perché comunque anche il nostro disco stesso è stato registrato nelle Marche, ai Red House Recording Studio, l'ha prodotto noto produttore indipendente Davide Lenci, tra cui anche produttore di Zedda, 3 Second Kiss, One Dimensional Man, ha anche registrato un disco del 77, quello con Fantasma, quello col singolo Fantasma, che parlava appunto di Carlo Giuliani e di tutto il bordello che abbiamo avuto noi a Genova col G8. Il video l'ha girato Andrea Pietrella, che è questo regista qua, e i disegni che appunto compaiono nel video, che è un po' a fumetto, li ha curati Francesco Fagioli, che è appunto questo ragazzo qua insieme ad Andrea, che fa le cose tra virgolette più disegnate, mentre Andrea è quello che sta dietro alla macchina della ripresa, insomma. E sono questi due giovani registi molto agguerriti, diciamo, sia nei prezzi che nella qualità e anche nell'umiltà, perché comunque lavorano bene poi fondamentalmente.
Va bene, e una canzone dell'album alla quale ti senti particolarmente legato c'è?
Sì, non in maniera esorbitante, magari nei riguardi delle altre, però legato per un motivo simpatico. Si chiama More Before Big Tornado ed è molto autobiografica, in quanto racconta di appunto un concerto nostro che abbiamo fatto a Genova, rispettivamente al Festival delle Periferie, quando verso sul finale di un concerto è arrivato giusto una tromba d'aria davanti al palco. Quindi, insomma, il titolo non a caso: più incazzati per un grande tornado, fondamentalmente.
La vostra band è ispirata ai conosciuti Queens of the Stone Age. Ci sono però altri gruppi rock ai quali vi sentite più vicini?
Ma diciamo che la mia partenza con rock and roll è arrivata quando avevo 12 anni, quindi mi sono innamorato di Nirvana, poi da lì ho scoperto gli Alice in Chains, Screaming Trees, Soundgarden, Madonna, i Melvins, Jesus Lizard, Big Business attuali, i Big Black del passato, insomma, quindi questa scena, questa corrente musicale che è datata 89 fino al 94, fino alla morte, appunto, dico bene. E io sono partito con questi gruppi qua. Cioè, la mia partenza fondamentale, proprio il via alla musica, al suonare, a pubblicare dischi, questa vocazione è arrivata proprio da questi gruppi qua. Io avevo 12 anni, vedevo Kurt Cobain, bello, carismatico, no? Dicevo anch'io, no? Un giorno anch'io. Fortunatamente ho 27 anni e non sono ancora morto, quindi va bene così. E poi, beh, insomma, da lì sono passato a gruppi come Caius, Fu Manchu, e poi quando appunto nel 2000 uscì Rated R dei Queens of the Stone Age, beh, per me furono la salvezza del rock and roll odierno. Poi comunque non solo a questi gruppi qua, sono molto legato alla corrente del punk californiano, appunto, dai Papa Ramones ai Sick of It All, la scena più hardcore, ai Dead Kennedys, Exploited, Minor Threat, che sono gli attuali Fugazi, e invece poi anche e soprattutto la corrente inglese, quindi Sex Pistols, insomma, quelle band lì.
E se posso ti faccio una domanda un po'
Certo.
personale. La musica, per te è sempre stata una passione fin da piccolo o sognavi di fare altro nella vita?
Diciamo che ero molto disperato nelle passioni. Fino a 11 anni volevo diventare un ninja. Poi ho scoperto Nirvana e volevo fare rocker. Quindi, insomma.
E attualmente cosa fai nella vita oltre a suonare?
Cerco lavoro, quando capita riesco a fare il cameriere nei periodi stagionali e attualmente per un po' arrotondare, perché comunque sappiamo bene che il rocker non dà il pane, non paga le bollette, do qualche lezione di chitarra privata nella fascia chiaramente infanzia e adolescenza, insomma, quella fascia lì.
Ok, sappiamo che stai lavorando ad un disco che uscirà a breve. Puoi darci qualche anticipazione, dirci delle novità o delle collaborazioni particolari?
Allora, attualmente diciamo che tanto c'è da dire che la promozione dell'omonimo album sta per terminare, cioè siamo verso la fine del tour. Abbiamo ancora un 7 appuntamenti, diciamo anche 8, e la chiusura dell'ottavo appuntamento sarà appunto al Festival delle Periferie di Genova di quest'anno, proprio anche proprio per un fatto affettivo, perché comunque è un festival dove dietro le quinte ci bazzico da anni. E dietro le quinte, sulle quinte, come spettatore, è un festival a cui sono molto affezionato e si ringrazia davvero tanto l'organizzazione che ci ha dato questa possibilità qua di chiudere il tour dove l'abbiamo iniziato, lo chiudiamo, ovvero il Festival delle Periferie. C'è un disco in uscita di cui non posso dire tantissimo, se no mi spezzano le gambe, che è con il mio produttore, che è appunto Lenci. Non mi vedrà più in veste di frontman, ma in veste di batterista. E quello che possiamo per ora dire è che è in uscita questo disco qua, mentre gran parte del materiale che finirà sul secondo album di Temple of Deimos è già quasi pronto, però insomma mi prenderò questo forse anche anno sabbatico dopo appunto il Festival delle Periferie per promuovere questo progetto parallelo di cui non posso neanche dare il nome perché sennò il buon Davide mi spezza il
Ti
collo.
picchiano.
Sì, esatto, è una cosa mo partita molto in segreto, quindi poi lui ci tiene molto i segreti. E nel frattempo si finirà appunto di comporre il secondo e i Temple ritorneranno con un nuovo disco.
E per quanto riguarda il nome, Temple of Deimos, come è venuta quest'idea? Come
Ok, allora, intanto Deimos, sia Deimos che Phobos erano i due consiglieri di Apollo nella mitologia greca, e oltre a quello Deimos è il satellite, insieme a Phobos di nuovo, che ruota intorno a Marte, che dà le coordinate della NASA, alla NASA per gli spostamenti del pianeta. Temple perché? Perché ho sempre avuto una passione per la mitologia greca, quindi appunto del periodo ellenistico, la Grecia ellenistica, dei templi, di quanto erano belli, di quanto erano maestosi. E appunto io penso che Zeus aveva un tempio, Ares aveva un tempio, Minerva aveva un altro tempio, a Deimos non gliel'ha fatto nessuno un tempio, l'abbiamo fatto noi. Quindi poi fondamentalmente.
E invece parlaci un po' del tour, come sta andando, come reagisce il pubblico.
Insomma, il tour credo che sia la cosa più significativa che noi abbiamo fatto in questi 2 anni. Comunque, fare 46 date in tutta Italia quando hai comunque un ufficio stampa non ai livelli major, è un ufficio stampa comunque indipendente, piccolino. Quindi è tutto a lavoro del gruppo, dello spirito di sacrificio della band. Queste 46 date sono state date, direi una stupidaggine a dire sono andate tutte bene. Perché comunque non siamo i Nirvana, tantomeno i Caius, quindi siamo un gruppo piccolino italiano, insomma, che cerca di darsi da fare. E alcune bene, altre non bene, è normale, perché c'è la serata che magari fai 9 ore di macchina, come il caso appunto di venerdì scorso, che mi dispiace, lo dico, siamo stati anche accolti di merda dal locale, e dopo 9 ore di viaggio vieni anche trattato coi pesci in faccia, già ti mettono in un'atmosfera sbagliata per fare un buon concerto. Se no, ci sono state tante altre date che ci siamo divertiti un sacco, nel senso giriamo tanto, facciamo tanti chilometri. Ora, quelle più significative che mi ricordo, appunto Treviso, che lì c'è anche un pubblico che ascolta molto le nostre cose, quindi era anche abbastanza facile giocare lì. Treviso, poi una che mi ricordo con molto piacere è stata quella al Carlitos Way di Pavia di dicembre, c'era appunto il club pieno. E ci sono tante date che facciamo che a volte anche noi non ci spieghiamo, i promoter ci mettono da soli. E alcune date che ci mettono magari il gruppo locale di supporto, o ad esempio ci saranno altre date come una che faremo qua a Genova, che appunto sarà il 31 marzo al Checkmate di Genova di Via Trebisonda, in cui saremo di supporto ai Triorn, che è una band di Fossano di Cuneo. E quindi insomma un po' disparata la cosa, c'è cioè, la volta che magari il concerto è direttamente nostro, la volta che siamo in un festival, la volta che siamo di supporto, non è mai standard insomma la dinamica, però diciamo che ci divertiamo in giro, un po' surreale, un po' come vivere una coma, tu prendi, dormi nel viaggio, arrivi, ti offrono la birra, ti offrono quello, poi sali il soundcheck, poi aspetti che inizi il concerto, ansia, perché io ho dei problemi a gestire sempre l'ansia prima di suonare, insomma è un po' una cosa surreale, ma è bella. Poi il viaggio di ritorno è bruttissimo perché non finisce più, insomma.
E la tipologia di pubblico che assiste ai vostri concerti, più o meno, in che fascia, a che fascia appartiene?
Maggior parte ha una fascia che comprende tra i 25 e i 35. Ci sono a volte anche ragazzini che io sono anche felice di vederli perché comunque sono loro che mandano poi avanti tutto, non sono di certo i miei coetanei o quelli della mia età. Però in larga maggioranza sono appunto tra i 25 e i 35. In tante situazioni magari abbiamo un pubblico davanti che poi ce lo viene a dire direttamente il promoter, di musicisti proprio della zona che vengono lì. A volte invece sono, beh, disparati, coppiette, insomma, come un concerto rock, no? Chi interessa va. Non vedo tanti ragazzini, è un po' mi dispiace, sincero.
Ma sicuramente. Va bene, ringraziamo tantissimo Fabio per la compagnia. Se vuoi lasciarci con un ultimo messaggio o con qualcosa da dire.
Messaggio subliminare. E boh, quello che vi posso dire a tutti è cercate un attimino di sostenere un po' la musica indipendente, indipendente e non traviata dal solito discorso modaiolo indie attuale, ma indipendente significa gruppi che ingoiano e sputano, scusate, sangue, merda per fare le proprie cose. E cercate di andare ai concerti, insomma, supportare i gruppi al banchetto con il merchandising e tutto, perché comunque il più delle volte i termini di vendita significativi non sono nei negozi, nelle nostre realtà, ma proprio ai concerti, al banchetto, con un concerto fatto bene piuttosto che un concerto fatto lasciato al caso, insomma.
Sicuramente questo messaggio è dedicato ai più giovani che
È
sono.
dedicato a un discorso intergenerazionale, quindi sia dai più giovani che dagli over 50, nel senso se sono appassionati di certe cose, è giusto che prendano invece di andare a ubriacarsi nel baretto, prendano e vadano a vedere il concerto, insomma, io quello che penso poi fondamentalmente.
Ok, grazie mille. Ciao Fabio.
Ciao a voi, grazie mille a voi.
Avete ascoltato il servizio del Calvino per Radio Jeans, realizzato da Jessica Galantin, tecnico del suono Ara Shamini.